Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova puntata di Storie di Calcio. Vi stiamo per raccontare un altro protagonista che, insomma, ci ha fatto divertire e che ha vestito maglie importanti di provincia, ma non solo, maglie importanti, compagni importanti e soprattutto una storia di calcio da raccontare. Questa è la storia di calcio di Mauro Milanese. Eh sì, perché ci sono delle storie di calcio che meritano di essere raccontate, storie di uomini che non nascono predestinati ma che arrivano lontano grazie a tenacia, silenzio e una dedizione che oggi sembra quasi d'altri tempi. Oggi parliamo di Mauro Milanese, un ragazzo triestino che non ha mai smesso di credere nella forza del lavoro. La sua avventura inizia nella Triestina, la squadra della sua città, dove impara la disciplina, il sacrificio e quel senso di appartenenza che lo accompagna per tutta la vita. Da lì parte un cammino che sembra normale, quasi anonimo, ma in realtà non lo è, perché Cremonese, Torino, Napoli sono piazze vere, difficili, che non regalano nulla, e in ognuna di esse Milanese lascia la stessa impronta: testa bassa, poche parole, tante corse sulla fascia e una professionalità che col tempo diventerà il suo marchio. Poi però arriva il capitolo che cambia tutto, il 1998, la chiamata dell'Inter, non una squadra qualsiasi ma una delle più grandi d'Europa. In quegli anni è piena di campioni: Ronaldo, Zanetti, Simeoni, Gyorkaeff, Pagliuca. Milanese arriva in prestito, quasi in punta di piedi, ma lui fa quello che ha sempre fatto: si mette al servizio della squadra, vive il gruppo, si guadagna il rispetto dello spogliatoio. E in quella stagione accade anche qualcosa di speciale, perché l'Inter vola fino alla finale di Coppa UEFA in un viaggio epico, una cavalcata europea che culmina nella notte di Parigi con i nerazzurri che alzano al cielo il trofeo. Milanese è parte di quella rosa, di quella storia, di quel successo che rimarrà nella memoria di ogni tifoso interista. Per un ragazzo partito da Trieste, trovarsi lì in mezzo ai giganti è un'emozione che vale una carriera, e quella medaglia europea che spicca nella bacheca di casa racconta molto più di mille statistiche. Dopo Milano il viaggio continua: Perugia, Ancona, l'Inghilterra con il QPR. Milanese diventa un viaggiatore del calcio e un uomo capace di adattarsi a tutto. Non cerca il glamour, cerca la partita, il campo, l'adrenalina di ogni domenica. Ed è proprio questa costanza che lo rende unico. Nessun calciatore ha costruito così tanto con così poco rumore. E quella di Mauro Milanese dunque non è la storia di una superstar, è la storia di un uomo leale, del professionista totale, di chi sa che si può lasciare un segno anche senza urlare, e che a volte il destino regala un premio inatteso, come una notte europea a Parigi, con una notte con una coppa alzata verso il cielo, o semplicemente questa fantastica storia di calcio, quella di Mauro Milanese. E noi Mauro Milanese lo abbiamo qui con noi. Ciao Mauro, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, e benvenuto a Storie di Calcio. Senti, raccontandoti brevemente, che cosa hai ripensato, insomma, velocemente rispetto a questa bellissima carriera fatta di tante emozioni vissute, dalla provincia alle notti più importanti a livello europeo? Mi racconti un po' le tue emozioni?
Sì, mi hai fatto ricordare subito, insomma, le partitine all'oratorio di Salesiani Don Bosco a Trieste, dove poi andavo a giocare dopo la scuola con i miei amici, insomma. E veramente poi magari far parte di quelle squadre che hai detto te, ma anche il Parma, dove allenava Ancelotti, c'era Buffon, Turan, Cannavaro, Crespo, Chiesa, Mio Baggio, Sensini, insomma, c'era Crippa, c'erano veramente dei campioni assoluti, e insomma un po' uno culmina anche il suo sogno, no? Da bambino, che poi da famiglia umile, mio padre lavora al porto, mia mamma la UPIM, quindi con tanti magari disagi, però sono arrivato in Serie A.
Qualcosa di buono.
Sono stato per tantissimi anni di fila.
Esatto. Mauro, dove nasce la storia di calcio di Mauro Milanese? Me l'hai detto, insomma, dall'oratorio, però poi quando è che capisci che questa passione per il calcio, insomma, questa tecnica, questa corsa, questa voglia di avere anche la testa di poter diventare calciatore, qual è stata la prima svolta della tua vita e anche quella della tua carriera?
Io ho fatto sempre per divertimento, per ascoltare i miei genitori che mi dicevano: almeno finisci la scuola, almeno finisci le superiori, poi sulla università. è un altro discorso che dirai dopo, perché ho sempre questa passione di calcio, per cui poi appena finito i compiti io schizzavo in giardino o all'oratorio a giocare a calcio, però mi raccomandavano sempre questo. Poi vedevo che magari man mano che arrivavo, diciamo, verso i 18 anni, mi sentivo un pochettino più forte o calciavo più forte degli altri col mancino, o fisicamente mi sentivo più forte e quindi ho continuato a coltivare magari questa cosa mia che di base avevo, della forza, della corsa, della gamba, della progressione, del tiro, del cross, per poi arrivare alla prima squadra a Triestina. Poi ci fu un fallimento a Triestina in C1 e il direttore all'epoca, Favalli, della Cremonese, mi aveva visto in qualche nazionale di C giocare, mi ha preso in Serie A. Da lì, insomma, quando ho esordito la prima volta e ho visto che ci stavo, anche perché arrivavo così come non doppione, come triplone, no? In una squadra già fatta che si era già salvata, la Cremonese, dove c'era Papà di Chiesa, Chiesa, Tentoni, Floriancic, c'erano dei giocatori, insomma, che si erano già salvati l'anno scorso. Io non ho neanche fatto la B, sono partito dietro, poi mi sono fatto quattro tribune, poi ci fu un'espulsione di un giocatore del mio ruolo, il mister Simoni, a me anche così grande sorpresa, mi mise a titolare contro la Sampdoria, poi avevo Lombardo a quei tempi da quella parte, quindi una migliore ali di corsa che c'erano. Insomma, per fortuna mia fui tra i migliori in campo, poi la partita dopo mi sembra feci un gol, quindi poi giocai titolare tutto quel campionato e mi sono confermato in Serie A poi con sette squadre diverse per 13-14 anni di fila. Quindi diciamo, quando ho esordito in Serie A e ho visto che ci stavo, ho continuato ancora di più così a coltivare quelle erano le mie caratteristiche, perché sapevo di essere indietro rispetto a tanti giocatori che avevano già fatto la Serie A, quindi cercavo di andare in palestra un po' più degli altri, cercavo di non fortunarmi. Infatti ho avuto la fortuna di non essere mai infortunato in tutta la mia carriera, non ho mai fatto un'operazione, un menisco, un crociato, niente. Quindi un po' per fortuna, un po' per la dedizione di fare tavolette, oscillazioni, preriscaldamento, esercizi prima e dopo l'allenamento, questa costanza mi ha permesso di giocare, insomma, tanti anni, anche quando pensavo di non giocare, perché insomma davanti a me nella mia carriera avevo sempre giocatori molto molto importanti, no? Quindi
Certo.
anche a Perugia giocavo con Grosso, poi per fortuna abbiamo giocato tutti e due 3-5-2, se non avevo Zanetti, se non avevo Benarrivo, se non avevo Policano al Napoli, insomma avevo sempre grandi competitor, insomma, di ruolo, ma per fortuna poi ho giocato tanto e mi sono dato grandi soddisfazioni.
Quando hai dei concorrenti così, vederla da questa parte, insomma, col senno di poi dà, secondo me, ancora più valore quando uno riesce a creare una roba del genere. Mauro, tu hai mai avuto un piano B della tua vita? Cioè, hai mai pensato se io non riesco a sfondare nel calcio? Perché oggi sembra un discorso di altri tempi, però insomma, i calciatori della tua generazione forse un piano B lo tenevano in tasca. Tu mi hai raccontato giustamente della tua famiglia molto operaia e tu il tuo piano B c'è mai stato?
Sì, io ho sempre ascoltato la mia famiglia. I miei genitori mi dicevano sempre: comprati una casa, finisci le superiori, prendi il diploma, che sennò sarei costretto a fare lavori sempre umili, magari sottopagati. Quindi il mio, diciamo, impegno era quello di dare l'associazione ai miei genitori, che mi hanno cresciuto benissimo, mi hanno trasmesso tantissimo, di finire la scuola e avere un diploma. Quindi ho fatto diploma di ragioneria, cosa che mi è servito anche nel dopocalcio, perché insomma essere veloci poi nei numeri, vedere alla fine le cose, mi ha permesso poi di fare magari progetti approvati, permessi di costruire cose immobiliari che magari con la velocità del pensiero, o lo stesso diritto sportivo, no? Perché poi amministratore unico, quando si trattava di guardare qualche bilancio, comunque mi ha aiutato. Però insomma non volevo, Trieste era una città dove c'era la base di Generali Assicurazioni e di Lloyd Adriatico Assicurazioni, venduta poi no, Allianz Insurance, diventata tedesca. Quindi c'erano tantissime filiali che cercavano militi esenti. Io ho fatto il servizio militare, finte superiori, che ti potevano prendere. Poi la tentazione, insomma, dei miei amici, fortunatamente l'oratorio non era proprio quella, l'alternativa era quella della strada, come avevamo tutti, insomma,
Esatto.
quella l'alternativa che volevo evitare, dare soddisfazione ai miei genitori, insomma, diplomandomi, cosa che ho fatto, però poi ho avuto il contratto calcistico per poter giocare in Serie C, ho abbandonato andare all'università e ho provato a giocare a calcio, con un pensiero che se poi non ci riuscivo mi riscrivevo all'università e andavo avanti a studiare.
Bene, bello, bello anche questo esempio. Mauro, hai parlato della Cremonese, io volevo riportarti un attimo all'anno del Torino, perché è stato un anno complicato, era un Torino che usciva, se non sbaglio, dalla perdita, insomma, dalla cessione di Andrea Silenzi. È stata un'annata complicata. Tra l'altro hai avuto un bel presidente, però dopo ne parleremo, che è Calleri, insomma, un presidente storico, e non so tu come lo ricordi. Però è stata anche come squadra un'annata complicata, tre allenatori cambiati partendo appunto da Nedo Sonetti, poi Franco Scoglio e via via, culminata con la retrocessione in Serie B. E quella come la, diciamo, la incornici come annata, perché c'è stata tra l'altro la retrocessione, un po' la prima difficoltà, tu come la ricordi quell'esperienza al Torino?
Purtroppo è l'esperienza più brutta, no? Perché quando retrocedi una cosa che insomma, anche perché secondo me la squadra non era male, perché poi c'era Rizzitelli davanti, c'era Anglomar, vedi Pelé, Roberto Cravero, c'erano tanti giocatori forti che facevano parte di quella squadra, poi c'era la Coppa d'Africa, quindi vedi Pelé ci aveva lasciato diciamo, mezza stagione. C'è stato qualche infortunio, siamo incappati, però mi è dispiaciuto perché poi io non ando a Torino, neanche pensavo ci fosse così tanto spirito di appartenenza, tanti club in giro per l'Italia, la storia di Superga, quindi mi dispiace che non siamo riusciti quell'anno a tornare tutta quella la storia, quel peso che quel club aveva, che poi per me era il secondo club che giocavo dopo la Cremonese. Mi sembrava strano che il Cremonese mi ero salvato e col Torino, insomma, che aveva anche più nomi, più giocatori, poi incappare una stagione del genere. Però, come sempre, si va avanti e c'avevo sempre avuto voglia di fare. Avevo 3 anni di contratto, quindi ne avevo ancora due. Per fortuna poi avevo notato il Napoli e quindi da Torino andai a Napoli. E da lì sono ripartito perché poi ho fatto una grande stagione che mi ha aperto le porte per pochi mesi al Parma, ma era il Parma insomma, di Parma e la Tedera di Tanzi con Ancelotti insomma, in Coppa Campioni che poi mi permise 6 mesi dopo andare all'Inter, quindi firmai 5 anni al Parma e quindi grazie a quell'annata poi al Napoli dove come dici tu bisogna ripartire, farsi forza dei sbagli fatti, capire che non è mai abbastanza e ripartire sempre più forte.
Senti, che mesi sono stati quelli a Parma? Perché era un Parma incredibile, no? Li hai citati un po' tutti all'inizio, insomma, con Ancelotti allenatore. C'è qualcosa che mi vuoi raccontare? Che cosa ti è rimasto nel cuore tra i compagni, tra lo stesso Ancelotti, insomma, di quell'anno a Parma? Me lo racconti un po'?
Era una provincia ricca, no? Una bella provincia dove la gente girava in bicicletta, con una grande vivibilità, con una grande cultura. Io, tra l'altro, avevo come in quel momento base Milano, perché poi Trieste sempre era difficile da raggiungere, se non per trovare i propri familiari in occasione delle feste, quindi era vicino a Milano, ma poi era un Parma che lottava in Coppa Campioni e grazie proprio a qualche partita fatta bene. In Coppa Campioni, dopo 6 mesi, a gennaio, anche se ho firmato 5 anni di contratto, andai all'Inter di Ronaldo, insomma, che a 21 anni arrivava dal Barcellona, con dei giocatori come dici te, Pagliuca, Bergomi, Trevoh West, Zanetti, Recoba, Canu, Zamorano, Simeone, Winter, Moriero, Gyökeres, insomma, dove la stella poi era Ronaldo, che ha fermato gli abbonamenti a 60.000 perché i ragazzi di Milano hanno cominciato tutti a depilarsi i capelli, a farsi la testa rasata a scuola anche da giovani, perché poi arrivò lui che fondò una moda, no? Del taglio dei capelli, tanto che poi l'Inter fermò gli abbonamenti a 60.000 perché 10.000 biglietti, all'epoca c'erano 82.000 posti, li lasciavano per l'Interclub e i paganti che arrivavano da tutta Italia, anche da lontano per vedere la partita, e 10.000 gli avversari, quindi, insomma quando incontri Inter, se l'Inter incontra la Juve, il Milan, il Napoli, la Roma, Lazio, ci stanno anche 10.000 persone dall'altra parte, posso seguire la squadra in trasferta, quindi mi ricordo che l'Inter fermò gli abbonamenti a 60.000 proprio per questo grande acquisto, giovane, di 21 anni, dal Barcellona, che insomma poi, secondo me l'Inter ha lasciato il segno, ha fatto la storia.
E tu come ti sentivi in quel gruppo con quell'icona pop e calcistica che era Ronaldo? Me lo
Ma pensa che
racconti un
l'anno
po' che
dopo
tu
arrivava pure
hai avuto la fortuna di
Baggio,
conoscerlo,
Pirlo.
vai.
Ma lì facevi Torello, sai, con Baggio, Pirlo, Ronaldo, Gyökeres, cioè quelli meno tecnici si chiama Paolo Sosa, Winter, Zelias, insomma, quindi dice, mister, guarda, un'ora faccio il Torello, andavo la maglietta, faccio anche l'allenamento, perché quando pensavi di prenderla, è in mezzo alle gambe, l'elastico, la palletta sopra. La caviglia, insomma, era giocatori di un altro livello dove io ero uno dei tanti e dove, ti dico, giocatori, il Divincolo Codino, che era Roberto Baggio, c'era la panchina Gyökeres, che in quel momento era campione del mondo, campione europeo nel 98-2000, proprio perché, insomma, giocava a titolare un altro, Pirlo non giocava. Infatti mi ricordo una volta un mio amico di Trieste, era inquadrato alla panchina dell'Inter e c'era Baggio, Pirlo, io, Recoba, Moriero, ha scattato lo screenshot sul televisore. Dopo la partita vedo il messaggio, mi dice: chi è l'intruso? Per farti capire il livello, insomma, dei giocatori che c'era. Quindi è chiaro che devi dare il massimo, perché poi lì, insomma, è normale. Se Baggio era uno di tanti, c'era la panchina, figurati i giocatori come noi che dovevamo sgomitare per prenderci il posto. Però, a parte questo, Ronaldo era così forte che ha fatto segnare tutti, compreso me. Mi ricordo il mio esordio, la prima volta che ho giocato a San Siro titolare, fu contro il Lecce, finì 5-0, gli fece tre gol, ma non solo, scattò tutti. Poi io faccio una cosa che di solito il terzino non fa: quando lui si è allargato a sinistra e ha cominciato a puntare, ho detto, questo tanto gli salta tutti, va a fare gol o arriva sul fondo della meta. Quindi sono partito centralmente, pensando che non la perdesse, perché se perdeva poi c'era autostrada per ripartenza del Lecce, non c'era più nessuno, perché poi Simeone era già in area perché gli piaceva fare gol e inserirsi. Io ero partito verso l'area, l'ho scartato tutti, l'ho messo dietro e quindi mi ha fatto fare gol anche a me. Quindi dico, Ronaldo proprio ha fatto, ci cioè, ha reso felici tutti quanti.
E questa, Mauro, che foto è?
Questa penso è una, non so se è una partita di campionato, di Coppa Campioni, penso di campionato a San Siro. Tante volte, sai, il mister aveva il dubbio se giocare noi giocavamo col trequartista, pensiamo Gyökeres e Baggio, che diciamo erano i numeri 10 dell'Italia e della Francia, no? Anche se Juri poi giocava col numero 6, però avevamo anche esterni come Recoba, Moriero, quindi aveva tante alternative, quindi ogni tanto mescolava le carte. E si giocava anche con tanti giocatori messi insieme, no? Di qualità, nonostante poi il mister curava la fase difensiva molto bene. Insomma, davanti avevamo una scelta che chi mettevi era imbarazzante, insomma, vedere chi stava fuori, guardare la panchina, perché veramente era una rosa incredibile
E
che.
umanamente, Mauro, umanamente che gruppo eravate? Ti ricordi qualcosa? Insomma, nello spogliatoio, che spogliatoio era quello? Perché grandi campioni.
No, era bello, c'era un po' così, italiani che erano fatti da noi, diciamo, scarsi che menavamo, però forte, quindi c'ero io, Colonnese, Bergomi, Galante, Pagliuca, la fase difensiva, e con intanto i prendiamo in giro, perché quando facevamo le partite, difesa contro attacco, vinciamo noi, no? Allora pensa a noi, che eravamo nessuno, contro Gyökeres, Baggio, Pirlo, Ronaldo, Recoba, Kanu, Ventola, Moriero. E si riusciva a vincere, quindi perché dicono vincono sempre i difensori, no? Ma eravamo un bel gruppo fatto da sudamericani, che c'erano argentini e brasiliani, quindi c'era questa rivalità scherzosa, competitiva, e c'erano gli italiani, però si andava molto d'accordo. Ancora adesso abbiamo lacciato insieme, siamo andati insieme alla festa di Moratti organizzata per il suo 80° compleanno, ci siamo rivisti, c'è sempre grande affetto, ci siamo rivisti tante volte fuori dal campo, ci siamo ancora in contatto con tutto quel gruppo, che ai tempi eravamo ragazzi 97-98, insomma, ragazzi non siamo più, abbiamo tutti da 50 anni su, però insomma forse bisogna cambiare il titolo, però insomma siamo ancora in grande contatto perché quell'Inter lì, secondo me, era affiatata e noi eravamo affiatati e ci vedevamo anche fuori dal campo, nonostante tu sai bene, quando appartieni a delle squadre importanti, giochi domenica, mercoledì, domenica, tante volte il poco tempo che hai per recuperare o tornare di viaggio stai con i tuoi familiari, con le mogli, con le fidanzate, con i figli, invece noi troviamo il tempo per stare insieme proprio perché stavamo bene. E c'era un grande affiatamento che ci portò fino alla fine per vincere lo scudetto, poi no, con quell'episodio, il rigore su Ronaldo di qua non dato, il rigore per la Juve di là, a 3 partite alla fine, perché eravamo, insomma, vinciamo sempre loro anche, e ci portò alla vittoria a Parigi, no, della Coppa UEFA,
Oh, ti
quindi.
fermo un attimo, quella, di che cosa ricordi di particolare di quella notte? Se mi racconti insomma qualcosa di particolare, magari l'avvicinamento, anche perché Mauro, insomma, giocavate con una squadra che molti hanno definito come la più forte in Italia e anche in Europa, quella Lazio di Cragnotti che per molti avrebbe potuto vincere di più. Mi racconti anche l'avvicinamento a
Poi ti
Parigi?
racconto Lazio Cragnotti che ha vinto, perché io l'anno dopo andai a Perugia e feci parte di quei giocatori, ha giocato 90 minuti quella partita, abbiamo vinto 1-0 e ha vinto, se ricordi, lo scudetto la Lazio, proprio perché noi
Certo.
poi l'anno dopo, io mi ero preso a rivincere l'anno prima che con l'Inter ho perso lo scudetto, no? Con quell'episodio Giuliano Ronaldo rigore, l'anno dopo una partita con la pioggia, per cui poi la Juve era in vantaggio di 2 punti sulla Lazio l'ultima giornata. Lazio giocava in casa contro, mi sembra, la Regina,
Sì, e gol di calori da
però noi
voi.
non eravamo neanche quotati, il Perugia era salvo, nulla da perdere, quindi sono arrivati già che potevi giocare solo l'1, l'X, il 2 della Juve, insomma non era neanche quotato, era scontato che vincessero lo scudetto vincendo a Perugia. Con un pareggio facevano lo spareggio, però poi alla fine hanno perso, ha vinto, però c'erano dei giocatori, insomma, se giocavano. Mi sembra su 4 difensori, 2 tra Nesta, Stam, Fernando Conto, Mihajlovic. Centrocampo c'era, giocava 3 e 4 tra Consensao, Winter, Fuser, Stankovic,
Veron.
Almeida e Nedved. Davanti partiva Mancini e Vieri, entrava Salas e Boxic, e poi c'era Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, come quinto attaccante. Quindi anche la Lazio aveva una rosa incredibile di giocatori, una scelta incredibile,
E voi come
insomma,
vi siete
poi.
avvicinati a quella partita? Com'è stato, insomma, l'avvicinamento a Parigi?
Spensierati, spensierati, tanto che io mi sono rischiato di organizzare con Gior Caffelli la festa dopo partita, che non sapevamo se potevamo farla o no, perché in caso sai che perdi, stai in albergo e tutti insomma poi tristi, non c'è neanche voglia di uscire o di parlare o di incontrare la gente, no? Quindi abbiamo organizzato, fiduciosi di vincere, la festa, il posto, la location, nel caso in cui poi a mezzanotte, dopo la vittoria, i festeggiamenti, il ritorno in hotel, si poteva festeggiare a Parigi una bella notte in discoteca. Quindi eravamo spensierati e anche abbastanza sicuri di vincerla. Poi sai, il calcio, resti in 10, l'episodio, fuorigioco non dato, il palo attraversa, ti dà delle imprevedibilità incredibili, però noi eravamo sicuri di vincere.
Fantastico, bellissimo. Allora, domande rapidissime. La prima, hai avuto tanti presidenti importanti e molto particolari. Penso a Moratti, penso a Ferlaino, abbiamo citato quello del Torino, c'è stato anche Tanzi del Parma. Cosa...
Moratti, Gaucci. Gaucci
Moratti, aggiungine. Senti,
che
cosa...
non era male come presidente.
Che cosa ti ricordi di loro? Qual è stata la loro... Cioè, non ti voglio dire chi porti più nel cuore, però fai tu tra questi presidenti cosa ricordi,
Allora,
cosa
Ferlaino era
conservi?
passionale. Arrivava a Soccavo, il campionamento di una volta del Napoli, con due alani che erano più grandi di me. Seduti erano alti come me, gli dava i filetti, diceva Mari, c'era la cuoca, prendi quei filetti, davano 2 filetti al colpo agli alani, quando faceva visita alla squadra a pranzo, magari il mercoledì, ci veniva a fare visita, era passionale. Calleri e Tanzi erano due signori di grande eleganza, di grande classe, di grande, secondo me, consapevolezza e intelligenza. Moratti era un passionale con una grande flemma, con una grande generosità, tanto che insomma voleva far star bene sempre, sempre tutti, faceva sempre i contratti a tutti, e e aveva una passione derivata dal padre, non comune, perché sai, una volta c'erano i presidenti che erano tifosi della propria squadra, no? Che c'era il fondo che compra le quote, che la squadra la chiama azienda, cioè c'era proprio una roba di squadra, di famiglia, quindi era una persona molto importante, un imprenditore eccezionale che però aveva questa voglia, questa passione da suo papà Angelo di vincere, il momento che facile vincere non era. E poi insomma c'era Gaucci che c'era il premio o andavi in ritiro. Cioè, una volta mi ricordo vincevamo contro la Juve fino all'89esimo 1-0. Poi non so, Zidane fece gol, poi mi sa Inzaghi tempo recupero 2-1. Entro spogliato, maledetti, vi siete venduti la partita, ritiro, dove? Da Torino a Norcia. Il segretario, levi i televisori, levi il frigobar. Ero talmente passionale che non capivo in quei momenti che con la Juve a Torino poteva perdere anche la Roma, la Lazio, il Milan o l'Inter, no? Contro la Juve in quel momento là, insomma era una squadra più forte. E che magari se uno si vende la partita, che noi non ce ne andavamo niente, poi arriviamo
Certo.
sempre al posto delle sorelle a sinistra classifica, quindi se uno si vende la partita non se la vende sicuramente al 94esimo, no?
Esatto.
Quindi, però era di una generosità quando vincevi, se avevi il premio, triplo, avete fatto, quindi con lui era o soldi in più, premi per aver vinto la partita o ritiro perché le cose erano andate male, non c'era equilibrio, cosa invece è totalmente diversa dai presidenti che hai detto prima, Moratti, Tanzi, Calleri, che avevano grande insomma, riflessione prima di prendere delle decisioni.
Senti, invece a livello di allenatori è facile la risposta con Gigi Simoni?
Sì, è facile perché a livello umano, secondo me, è quello che mi ha dato di più ed è quello che con le piccole cose. Già io c'avevo di mio, però mi rompeva talmente tanto perché arrivavo dalla C, un gruppo di A, senza che mi spronava a fare, non so, il test di Cooper primo, i Miller per primo, a fare i test, la spirometria, gli altri facevano 10, 11 litri, io facevo il solo, ne facevo 14, mi tirava fuori il massimo, ma anche dopo l'allenamento mi seguiva, mi si tagliava i capelli, mi tenevo i capelli sempre lunghi, eccetera, eccetera, e per tenermi sempre sulle spine. E mi ha dato il massimo, e poi è una persona di un'umanità, di antichi valori, che dove oggi ce ne sono poche, dove quello che dice aveva grande credibilità ed era sempre la cosa che poi faceva, no? Perché poi nelle persone è importante la credibilità, perché uno può parlare bene, però dopo fare delle scelte con cui non conferma tutto quello che dice. Invece lui aveva una grande umanità e poche volte ho visto anche in gruppi molto difficili, perché gruppi tipo dell'Inter, gestire gente, sai, che va in panchina, per mettere allo stesso tempo, so, Baggio, Pirlo, Recoba, Moriero, tutta questa gente qua in panchina per una partita, e magari se non la vince, di subire critiche non è facile, se non aveva questa grande capacità di essere umano e far star bene tutti, anche quelli che non giocavano.
Dobbiamo essere veloci, Mauro, per le prossime tre. La prima, il giocatore più forte con cui hai mai giocato? È facile.
Lavoro in squadra. Aveva il numero 10 con l'Ambro, il numero 9 con la Nike e con la maglia nerazzurra. Ronaldo il fenomeno.
Perfetto. Il giocatore contro cui hai giocato più forte, che hai marcato, che hai placcato, che hai seguito, che gli hai dato un bestione da dietro.
Ma qua c'è l'imbarazzo a scelta. Dico Raul del Real Madrid.
Perfetto. Il giocatore invece che tu hai conosciuto, allenato, cioè che hai magari, con cui ti sei allenato, che magari hai sfidato, che avrebbe potuto fare secondo te un altro tipo di carriera, che invece non è esploso come ti saresti immaginato quando l'hai visto, quando l'hai conosciuto.
Recova. Recova
Fantastico, perfetto.
era
Vai.
veloce, poteva tirare da metà campo con la palla, senza la palla, tirava le punizioni da 10 metri a metà campo, prendeva all'incrocio. E mi ricordo ad Empoli, fece un contrasto a metà campo, era una palla a metà, andava in scivolata, tutti e due abbiamo preso il pallone, la palla rimase lì, fece un pallonetto, l'ho visto dal basso, dopo l'ho visto in TV, ho detto, da fermo, ho preso la calciata, ho fatto il pallonetto da 50 metri, ma questo fa. Tante volte io mi arrabbiavo perché magari prendevo il metro del mio avversario per scattare sulla faccia, sono 30 metri per prendere uno perché mettesse la palla per poter crossare, lui mi guardava, tirava in porta, ma poi o gol, o traversa, o incrocio, non potevo neanche dirgli niente perché era una roba che si accontentava quasi delle sue doti, una grande rosa dove era difficile giocare, però lui sicuramente, insomma, oggi un recupero in Serie A non c'è. Ti
Mauro, grazie, siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto rispondere a
dico
questa.
l'ultima,
Sì.
senza farti perdere tempo. 110.000 persone al Bernabéu, Real Madrid-Inter. Raul giocava a destra, bisogna tutti in attacco, il Real Madrid quindi c'era trequartisti, attaccanti, non c'era spazio, metteva a destra. Arrivo, saliamo, sai che si scende le scale per entrare, poi si sale i gradini per entrare in campo ho sentito uno dietro di me che mi ha messo il dito vicino, no, il sedere. Mi giro, era Ronny. Dice: Mauro, ma sei stressato? Calcio allegria. Ho detto: porca puttana, ma è il calcio allegria, ma per te che fai doppi pass, tunnel, elastici, eccetera, eccetera. Per me sono scivolate, gomitate, colpi di testa, recuperi, minacce, scontri di gioco. Ho detto: ma sta tranquillo, dai, una partita, calcio allegria. E quindi io sono le scale, ho detto: ma la partita era Madrid, 112.000 persone, Coppa Campioni,
E lui
per
era
dire come
tranquillo.
affrontava le partite con quella sua spensieratezza che poi in campo diventava lo stesso imprevedibile.
Mauro, grazie, soltanto
Grazie a
questo.
voi.
Grazie per aver raccontato la tua bellissima storia di calcio.
A
Grazie, ci sentiamo sempre qui su TMV Radio. Grazie a Mauro
te. Buona
Milanese.
continuazione.
Grazie, grazie a Mauro Milanese. Insomma, che dire, bellissimi ricordi, bellissimi aneddoti. Io vi aspetto sempre qui alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.